Ciao Martina.
Ciao Fabio.
Mi sento un po' strano oggi, mi sono svegliato con delle strane voglie.
Fabio, per favore, perché devi sempre fare il volgare?
Sei sempre così maliziosa, Martina. Parlo di altro, parlo di un impegno, parlo di responsabilità.
Ah, ho capito, ti vuoi svegliare finalmente prima di mezzogiorno?
Non penso che rientri tra le responsabilità. Si chiama orologio, ognuno lo mette come vuole. No, io penso che voglio un bambino.
Scusa?
Un bambino. Voglio un bambino. Non mi trovi pronto?
Fai te, cioè, come pensi? No, sei proprio una persona matura, è un poco impegno,
meno
capito?
Meno titubante, magari.
Sì, no, ma stamattina proprio, ti è venuta così.
Qui Parma Ateneo, settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.
E salve, ore 19.01, siamo su Radio Revolution con una nuova puntata di Qui Parma Ateneo e si parla oggi di padri coraggiosi, direi. Posso dirla così, Martina?
Sì, assolutamente. Buonasera a tutti, diamo i saluti. Io sono Martina, Fabio come sempre.
Ciao a tutti.
E tutti i nostri rubricanti e la grande Enza alla regia.
Ciao a tutti.
E il nostro ospite che ancora non diciamo.
No, non si dice, non si dice. Quest'oggi, come abbiamo detto, si parlerà dei padri under 30, di quei baldi giovani che hanno ben deciso di, come posso dire, allungarsi la vita o accorciarsi la vita prima del dovuto.
Ma vediamo un po' cosa ne esce da questa puntata, dalle varie esperienze di ciascuno. Comunque, come hai detto te, sono d'accordo, dei veri padri coraggiosi che decidono di prendersi una bella responsabilità, insomma, e che a quanto ho capito anche te oggi te la vuoi prendere.
Sì, in realtà mi sono svegliato con la voglia di diventare padre e voglio tipo capire durante la puntata se questo è possibile. Per farlo posso solo ascoltare Bambino della banda Bardot.
Bambino, bambino, una plava, bambino.
Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir.
Comme un braccio de maman, nous facemos pizzerie. Dis-la toute la vérité. Che mamma te può capire.
E grato, grato sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musica è più jolie, tu le ciel de l'Italie. E canta, canta del tuo guaccalino, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, e ne te prends pas en sérieux. Comme un monsieur des cigarettes,
cigarette.
Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette.
Casquette.
Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira.
Comme un braccio de maman, nous facemos
pizzerie.
Dis-la toute la vérité.
E grato, grato sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musica è più jolie che tu le ciel de l'Italie. E canta, canta del tuo guaccalino, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux e ne te prends pas au sérieux. Si tu as trop de tourments,
bambino, bambino,
ne les garde pas pour toi.
Wajou, wajou,
va le dire à ta maman,
bambino, bambino.
Les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera.
Con un braccio di mamma, non facciamo piccoli. Dille tutta verità.
Quando, 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 quando,
Eh sì, mi raccomando, Wagyu, con i bambini state attenti. Comunque, come già detto, parleremo di padri under 30 e vedremo un po' di capire qual è il percorso che fa un ragazzo che si ritrova davanti più responsabilità, ovvero quello di crescere autonomamente e poi di diventare padre, perché essere padri e essere semplici uomini non è la stessa cosa, vero Martina?
E questa la volevi dire, questa forse è rimasta, che dovevi
devo
dire la perla.
Dubbi.
No, è giusto infatti, perché comunque anch'io mi metto nei panni di un padre, divento padre, giovane, e effettivamente insomma è un bel dubbio già decidere se diventare padre o meno, perché non sempre comunque è una scelta voluta, ecco, a quella giovane età.
Certo, ci sono molti problemi, pensiamo agli impegni, pensiamo ai genitori, al fatto di essere ancora dei mantenuti sino a 30 anni e più.
No, perché di chi parli?
Di noi forse, di quelle persone che sono qua dentro, tranne una, si guadagna da vivere.
Comunque è vero che è un bello stravolgimento di vita.
Sì, sinceramente penso che sia una delle più grandi responsabilità che si possano prendere, fare un figlio. Cioè il bambino comunque deve essere cresciuto, se non hai testa per te non hai testa neanche per gli altri. Però voglio prima presentarvi il nostro ospite, Omar Daolio, neuropsichiatra infantile.
Ciao a tutti!
Allora, dato che noi non sappiamo cosa fa il neuropsichiatra infantile, ma sappiamo che lei è molto bravo, ci può spiegare perché una persona va dal neuropsichiatra infantile?
Il neuropsichiatra infantile è un medico, una specializzazione medica che si occupa di curare, di diagnosticare e trattare il più possibile le condizioni di disturbi del neurosviluppo e dell'età evolutiva, tra cui in particolare i disturbi psicopatologici o altri disturbi come disturbi specifici di apprendimento, ritardo mentale, eccetera, eccetera.
Quindi è stato a contatto anche con i genitori dei bambini che comunque ha trattato.
Il rapporto con i genitori è fondamentale nel lavoro di neuropsichiatra infantile, perché diventano poi gli occhi che ci permettono di guardare in modo più obiettivo alla realtà del bambino nella sua quotidianità. Perché è diverso vederlo in un ambulatorio per un'ora, ti si fa un'idea, ma è giusto comunque cercare di raccogliere quella che è la prospettiva del problema da parte dei genitori.
Ovviamente, quindi parliamo proprio di una realtà cittadina, perché ricordiamo, come dicevi anche a noi, che sei di Reggio e esatto, che lavori però a Parma all'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile in via Savani.
Esattamente.
Quindi insomma proprio rappresenti la realtà cittadina di Parma quando parliamo di bambini e di problematiche.
Diciamo, è la cittadinanza di Parma, i bambini di Parma che vengono comunque, ho l'opportunità di conoscere in questi ultimi mesi da quando sono arrivato a lavorare qui a Parma.
Ovviamente. E, senti, ti volevo chiedere, c'è una differenza tra un bambino che nasce e cresce comunque con un padre già maturo, adulto, formato quindi, e dei bambini invece con dei padri giovani, molto giovani, secondo
allora,
te?
E sicuramente una riflessione complessa che porta a diverse questioni in merito. Primo, e se guardiamo da un punto di vista poi anche di quello che ci dice la letteratura scientifica in merito alle problematiche che possono emergere a seconda dell'età dei padri nel primo concepimento, si può notare che la letteratura scientifica riconosce che c'è un aumentato rischio, ad esempio, di disturbi pervasivi dello sviluppo, parliamo dell'autismo, soprattutto nei giovani, nei padri che diventano padri sopra i 45 anni. Questo sembra essere legato a delle mutazioni genetiche che avvengono a carico dei geni che sono contenuti all'interno dei spermatozoi, ad esempio. La stessa cosa si può dire anche poi delle donne, andando avanti con l'età aumenta comunque il carico di errori genetici all'interno delle ovaie e quindi degli ovociti.
Ok, quindi a livello fisico per ora fattori negativi, andando troppo in là con l'età ovviamente.
Però è importante sottolineare anche degli aspetti positivi, penso, di avere comunque un figlio in un'età più avanzata, nel senso che si è raggiunta anche quella maturità, consapevolezza di se stessi, una propria strutturazione di personalità e un confronto con il mondo, in particolare lavorativo, che consente di avere forse anche più equilibrio da un punto di vista psico-emotivo nella relazione con il proprio figlio. Però non è detto. D'altro canto, se vogliamo guardare in età, se un giovane padre insieme alla propria compagna concepisce un bambino e appunto in giovane età, in realtà si ha quella maggiore energia anche fisica e mentale, quella freschezza mentale che permette di riuscire ad accogliere, forse in maniera anche più genuina e aperta, questa realtà che cresce.
Io volevo chiederti invece, quella differenza tra un giovane padre e una giovane madre? Cioè si nota la differenza tra i generi?
Si nota sempre, indipendentemente dall'età, una differenza tra paternità e maternità. Veniamo da un'epoca storica dove il ruolo del padre è stato demolito nell'ultimo secolo. E sono ben contento oggi di venire a parlare dei padri, perché vuol dire che c'è una rinascita, una scoperta di questo ruolo, che è a sé stante rispetto al ruolo della madre. Il padre non è solo un aiutante della madre nelle situazioni della vita quotidiana, come per il cambio di pannolino o dar da mangiare al bambino. è, ha un suo ruolo preciso che nasce dalla sua natura, prima di maschio, poi dopodiché anche appunto di padre, che porta, lo porta ad essere nella relazione col figlio in un modo completamente diverso.
Quindi dobbiamo valorizzare i padri, basta pensare che padri non facciano più nulla.
Esattamente, viva la paternità.
Viva la paternità.
I padri devono fare, infatti.
Infatti, non siamo in uno, non siamo invece in due, quindi per fare in modo di capirlo e tenerlo bene a mente ci ascoltiamo Padre e Madre di Cesare Cremonini.
Padre, occhi gialli e stanchi, nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Madre, gonna lunga e fianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Non mi senti o non mi ascolti mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto. Padre, se mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti. Madre, perché piangi? Ma non mi hai detto tu che una lacrima è un segreto. Ed io ci credo, ma non ti vedo. Mentre grido e canto le mie prime note. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Padre, mille anni e quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi. Oh no, madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti. Ma non mi ascolti e non mi senti mentre parto sulla nave dei potenti. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, foste con me. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Padre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora i tuoi proverbi a illuminarmi. Madre, butta i panni, prova ancora se ne hai voglia a coccolarmi. Perché mi manchi se sono stato così lontano, è stato solo per salvarmi. Così lontano è stato solo per salvarmi, no, così lontano è stato solo per salvarmi. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me.
E bentornati, adesso partirà subito il Merlo Indiano, ma prima c'è il numero di telefono.
Allora, ora dirò il numero di telefono, perché se qualcuno ha qualche esperienza da raccontare o vuole dei consigli, che sta per diventare padre, ha qualche idea o non vuole diventare padre, appunto ci può scrivere. E dopo leggerò il primo messaggio di una nostra affezionata che, anche senza ricordare il numero, se l'è ricordato e ci ha scritto. Allora, il numero WhatsApp è 334-75-40-787 e la nostra affezionata è Denise, che ci scrive: viva la paternità, alla pari dignità genitoriale, si deve condividere anche caviglie gonfie, fianchi che fanno concorrenza al gra, che cosa sarà? Non lo so.
Chissà cosa pensa.
Vabbè,
Denise.
Fianchi grossi.
Inviteremo Denise per fare questa domanda.
Nausea e crisi ormonali varie ed eventuali. E non per ultimo, tutte le reticenze delle aziende ad assumere donne con figli piccoli, altrimenti la pari dignità non ve la meritate neanche per sbaglio. Mamma mia, Denise, però grazie di averci scritto.
Grazie mille, Denise, ma ora parte il merlo indiano.
Merlo indiano, rubrica di approfondimento su un articolo di Parma Ateneo scelto da me.
Ciao Elenia, di cosa ci parli oggi?
Ciao a tutti, allora oggi parliamo di un articolo uscito proprio stamattina su Parma Ateneo e riguarda alcune interviste fatte ad alcuni padri giovani tra i 20 e i 30 anni. Praticamente il punto centrale dell'articolo è come un figlio ti cambia la vita, perché comunque la cambia.
Sì, e
soprattutto questi ragazzi si sono trovati dal discutere su cosa fare il sabato sera a dover cambiare pannolini.
Vuoi raccontarci queste storie?
Allora io vi racconto queste storie. Il punto fondamentale, diciamo, di queste tre storie sono la consapevolezza di una crescita interiore, un cambiamento radicale ma non negativo, ma soprattutto è fondamentale l'aiuto esterno, quindi da parte dei genitori. Le storie che diciamo andremo a raccontare,
sì, che abbiamo visto.
Sì, sono proprio quelle di tre ragazzi. Soprattutto c'è chi dice, come ad esempio Giacomo, un ragazzo 26enne che tra pochi mesi diventerà padre, è stato fondamentale l'aiuto della sua famiglia. Ma la sua esperienza è particolare perché è come se già fosse padre, in quanto si ritrova a crescere la figlia della sua compagna. Quindi è un'esperienza unica che comunque gli ha cambiato la vita, ma il carattere soprattutto si matura con il tempo. Diverso invece è il caso di Andrea, un 32enne diventato padre 10 anni fa, che tra lavoro e studio comunque diciamo si divide tra le due cose, e dice che crescere un figlio significa anche crescere insieme.
E questo è un aspetto positivo, ma immagino ci siano anche degli aspetti negativi.
Gli aspetti negativi ci sono, soprattutto secondo un nuovo studio fatto in un'università in Finlandia, diventare papà prima dei 25 anni accorcia la vita a causa del troppo stress, soprattutto a livello psicologico.
Aia Fabio, io ci ripenserei già.
Sì, infatti mi sa che cambio idea. Poi chiederò all'ospite se la pensa così.
No Fabio, non ripensarci. Tra gli aspetti negativi ci sono anche quelli positivi.
Lo vuoi battezzare?
Volentieri.
Mi raccomando il regalo, allora. Comincia a conservare i soldi.
Va bene, quelli sono messi già da parte. E un'altra ricerca che è stata fatta in un'università americana afferma che ad avere più probabilità di cadere nel tunnel della depressione sono gli uomini che hanno un figlio prima dei 20 anni. Questa ricerca è stata condotta su un campione di 10.000 padri americani e sono diventati genitori per la prima volta tra i 24 e i 32 anni. Secondo i dati dello studio, i sintomi depressivi aumentano nei primi 5 anni di paternità del 68%, quindi questo provoca un effetto negativo sull'educazione dei figli.
Allora chiediamo al nostro esperto se queste informazioni sono vere, quanto sono attendibili.
Ci sono dei dati contrastanti in realtà rispetto anche ai vissuti depressivi dei padri nel pre e nel postpartum. C'è chi addirittura parla di depressione postpartum paterna e non materna. I dati sono appunto contrastanti e non ancora ben verificati, però possiamo dire che sicuramente la fase di destrutturazione delle proprie progetti, del proprio slancio verso il futuro di un giovane che poi si scopre padre, possono determinare quella sorta di reazione luttuosa, possiamo mettere tra virgolette, che determina poi un doversi rimettere in discussione e riprogrammare la vita alla luce del fatto che c'è un terzo all'interno della coppia che detta un po' le regole anche lui.
Certo, perché è un grande stravolgimento, come abbiamo detto, però io vorrei svelare una cosa, che tu oltre da consigli da esperto puoi dare anche dei consigli proprio personali, perché sei un padre anche tu.
Sì, sono un padre di 3 figli piccoli, 5, 3 e 1 anno, e che ho avuto la prima intorno ai 30 anni appunto.
quando ancora, ci dicevi sempre, fuori onda eri uno specializzando.
Quando ero
quindi
specializzando nella scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.
Quindi anche tu hai dovuto conciliare un po' questa fase di appunto studio, lavoro e figli, che non è mai facile.
Ci racconti un po' com'è stato appunto studiare e pensare al futuro?
E allora, diciamo che la scuola di specializzazione in medicina, di per sé, per come è organizzata, è già un po' come dire, un'alternanza studio e lavoro, possiamo dire, soprattutto molto più incentrata sulla clinica e l'attività. E questo vuol dire che avevo un orario, 7 ore e mezza al giorno, in cui comunque dovevo andare in ospedale presso il mio ambulatorio per fare la mia attività clinica di formazione, e dopodiché tornavo a casa con la bimba appunto che era nata da poco. Riuscendo poco a studiare, in effetti si cercava di ritagliare il tempo, soprattutto magari la sera quando era a letto, per riuscire
a dormire anche poco, immagino.
Dormire, che tuttora dormiamo poco, molto poco, comunque 3-4 risvegli per notte, malgrado melatonina e altre cose varie.
C'è stato qualche esame che ti sei ricordato in particolare in questo periodo?
Soprattutto la tesi, comunque, che è stata la tesi di specializzazione, che è stata la parte più sofferta, perché riuscivo a lavorare quelle 7 ore e mezza al lavoro, e poi per il resto assolutamente ero completamente preso dalla famiglia.
Certo, immagino. Senti, una cosa un po' più personale, ma per la prima figlia almeno com'è che ti hanno dato la notizia? Come hai reagito?
Diciamo che eravamo entrambi, io e mia moglie, che la stavamo cercando da un po' di tempo. Mm-hmm. Ed è stata una bellissima scoperta quella mattina, quando comunque, facendo il test di gravidanza, abbiamo scoperto che appunto aspettavamo un bambino, poi abbiamo scoperto che era una bambina, che prima doveva essere Matteo, poi è diventata Miriam. Però...
Certo, io voglio chiederti, quando ti sei guardato allo specchio, ti sei guardato nelle palle degli occhi e hai detto ora diventerò padre, cos'è successo dentro di te, cioè a livello proprio emotivo?
Diciamo che all'inizio non ho sentito nulla, cioè tranne un po' l'emozione della scoperta e della sorpresa, e il bambino dentro di me è cresciuto dentro l'interno della testa, come la bambina cresceva dentro la pancia di mia moglie, così è pian pianino aumentata la consapevolezza da parte mia di star diventando padre.
Sicuramente non sarà stato quindi tanto facile. Vedi, pensando a me, no, che già non studio, non faccio niente, mi sveglio oltre mezzogiorno con un figlio, non sarei in grado. Ma tu, Martina, saresti in grado?
Fabio, ma tu sei un cazzone.
Ma non
ti
si può dire
radio, non lo so.
A che ora ti svegli la mattina, Fabio? Dimmi solo.
La mattina? Le 12 contano come la mattina? Non devo arrivare a doppia cifra?
Non c'è mattina per lui.
Non c'è mattina, non l'hai mai visto.
Non c'è Martina, ma comunque, dato che siamo entrati un po' nella fase profonda, cerchiamo di allegrarci la serata con I Was Made For Loving You. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I want. I wanna lay it at your feet, 'cause girl, I was made for you, and girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You Ore 19:26, bentornati su Radio Revolution e bentornati con il nostro ospite Omar. Ho creato una domandina un po' particolare, ovvero: bisogna essere uomini per essere padri o si diventa uomini quando si diventa padri?
Questa è proprio la marzullata della serata.
Allora, la risposta è entrambi. In realtà si diventa uomini diventando padri, e per diventare padri c'è bisogno di quella quota di responsabilità che un uomo, nella sua essere uomo, dunque deve cercare di portare avanti.
Quindi anche per te è stato così?
Esatto, sono diventato, ho proprio fatto uno slancio in avanti, mi rendo conto, diventando padre, perché sono stato richiamato alla responsabilità nei confronti di un altro. Qualcuno che aveva i massimi bisogni, a partire dal mangiare, dal bere, dall'essere cambiato, e dovevo essere comunque lì presente.
Certo, quindi comunque una cosa insita a un certo di ominitudine, si potrà dire, ci deve comunque essere nei padri
da oggi
giovani.
Sì, si può dire.
Ho coniato un nuovo termine. Comunque anch'io ti voglio fare una domanda, però prima voglio ricordare il numero WhatsApp per quanti di nuovo hanno dei dubbi e ci vogliono scrivere. Il numero è 334-7540-787 e colgo l'occasione per salutare Ornella che ci ha scritto e che ci ringrazia di avergli messo padre e madre di Cremonini. Ciao Ornella.
Solo buona musica.
Questo, qui Parma Ateneo, Radio Revolution. Allora, no, io ti volevo chiedere, comunque oggi, parlando di attualità, il ruolo dei nonni, perché comunque hanno un ruolo diverso rispetto al passato, un ruolo anche probabilmente molto più forte, anche parlando dal punto di vista economico, soprattutto quando quindi i genitori sono giovani e hanno alle spalle dei nonni altrettanto giovani e capaci di aiutarli.
Esatto. Il primo aiuto che danno i nonni sicuramente dal punto di vista economico, perché siamo di quelle generazioni comunque che si trova comunque a dover godere del lavoro dei padri e dei nonni, e per cui anche oggi appunto vengono incontro ai bisogni economici delle giovani famiglie. In più comunque, dati i tempi della vita, che siano lavorativi, di studi eccetera, i nonni comunque sono chiamati ad essere presenti. A volte però sono anche nonni che lavorano anche loro, quindi non riescono più di tanto a liberarsi, e quindi può essere utile a, chiaramente, però andando incontro poi delle spese come babysitter, il nido e tante altre realtà che danno una mano comunque nel sapere a chi affidare la cura del bambino nel corso della giornata quando ci sono altri impegni legati a attività lavorative eccetera.
Oltretutto, noi frugando abbiamo trovato un articolo del Corriere della Sera, se Martina volesse dircelo.
Sì, infatti avevamo trovato che oggi chi ha tra i 24 e i 29 anni guadagna il 19% meno dei coetanei negli anni 80, quindi diciamo l'Italia è un po' una maglia nera tra i paesi occidentali. Diciamo che i millennials, quindi chi ha meno di 30 anni, sono i meno pagati nel mondo occidentale, una ricerca del The Guardian insieme a dei dati che hanno preso dal Luxembourg Income Study su appunto tutti i redditi internazionali, e che si è concentrato su paesi quali Australia, Italia, Spagna, anche USA, unica eccezione è l'Australia, dove invece i ragazzi dai 25 ai 29 anni addirittura hanno avuto una crescita nel 27% per quanto riguarda i guadagni.
L'Italia ha fatto una brutta figura, l'Australia la fa bella, ma noi come siamo messi, Omar? Secondo te questo peso economico e questa necessità di affidarci ai nonni cosa implica per una giovane coppia e per il bambino poi di riflesso?
Implica una mancanza di prospettiva per il futuro, una mancanza della speranza. Però penso anche che decidere, anche coraggiosamente, di avere un figlio significa cercare di mandare un messaggio di speranza per il mondo, certo, al di là di quelle che possono essere le politiche economiche.
Ovviamente. E io ti voglio anche chiedere, a parte l'ambito economico comunque, che è sempre molto difficile, da un punto di vista dei divertimenti, delle ambizioni che può avere un giovane, quanto è difficile conciliare questi aspetti dell'età giovanile con il diventare padri? Cioè, da metterli completamente da parte, ristrutturarsi completamente, o si possono anche conciliare?
Diciamo, volete una risposta diplomaticamente corretta oppure la verità dei fatti?
Quella che vuoi.
Perfetto, no, e vanno completamente riorganizzati. Poi dipende sicuramente dalla realtà della coppia. Un padre non esiste senza una madre e senza una coppia. Quindi bisogna trovare anche quell'equilibrio dinamico all'interno tra l'uomo e la donna, che può concedere magari all'uomo ogni tanto di prendersi comunque in largo per uscire nel mondo, cercando comunque di vivere le aspirazioni che il cuore gli detta, sia nelle amicizie, però anche con le prospettive lavorative. E questo anche la donna.
Spesso si dice che sia l'uomo quello meno responsabile e la donna quella più responsabile, appunto. Durante diciamo, il tuo lavoro, hai mai riscontrato questi dati, o per te è stato il contrario, o che altro?
Più che il termine responsabile, utilizzerei il termine attaccamento o distaccamento. Nel senso che l'uomo è più distante, più distaccato, rischia proprio di non riuscire preso dalle proprie problematiche lavorative, gli impegni extra, tornare tardi a casa la sera, di non riuscire più di tanto a riconoscere quella che è la problematica, se c'è una problematica, o gli aspetti e i bisogni del proprio figlio. E allo stesso tempo però non è neanche così fuso come la donna, come potrebbe rischiare la donna, con un processo proprio di simbiosi con il proprio figlio, e dopo diventa indistinguibile la donna e il bambino diventano indistinguibili uno dall'altro nei propri bisogni, e quindi c'è bisogno di un separatore, che appunto, come nel gesto di tagliare il cordone ombelicale, il ruolo del padre è quello di permettere al figlio, incoraggiandolo, di prendere le distanze dalla madre.
Ok, e senti, cambiando un attimo argomento, sempre in ambito tuo professionale da neuropsichiatra, per le donne comunque ci sono, si parla tanto di luoghi per il sostegno anche psicologico, delle neomadri, madri giovani, sto pensando anche al consultorio o quant'altro. Per gli uomini ci sono dei luoghi appositi a cui si possono rivolgere i ragazzi?
Diciamo che sono meno pubblicizzati, soprattutto per le donne, e parlo anche dell'esperienza personale di mia moglie. Ho visto che proprio non manca mai un'ostetrica pronta a dare dei consigli, un'ostetrica amica o comunque i servizi che offre sicuramente anche il Sistema Sanitario Nazionale. E mentre per quanto riguarda gli uomini, spesso un po' per ritrosia e per, come dire, non dico vergogna da parte degli uomini di chi andare a chiedere aiuto in quella situazione, spesso sono loro i primi a non domandarlo. Però se pensiamo ad esempio al Centro per le Famiglie qui a Parma, può essere uno sportello adatto per gli uomini che durante la gravidanza o nel postpartum incontrano delle difficoltà, immagino soprattutto nella relazione di coppia con la propria compagna.
Ma ti ricordi casi particolari di uomini che avevano, diciamo, un atteggiamento non proprio paterno, comunque si vedeva che non erano pronti a quell'esperienza? E qual è stato il tuo ruolo una volta che hai notato questo difetto?
Allora, considerate che io mi trovo soprattutto in situazioni che sono, non dico al limite, che ma rappresentano una certa fetta della popolazione, quindi non sono rappresentative, e rappresentano soprattutto la componente della psicopatologia, in cui possiamo dire che il sistema familiare non ha un ruolo causale, come causa del disturbo, ma sicuramente contribuisce a mantenere un clima di disagio, di mancato ascolto delle problematiche psicoemotive. E spesso i padri a volte o sono tenuti ai margini dalle madri, oppure loro tendono proprio a mettersi alla porta, cercando soddisfazioni fuori di casa.
Ok, quindi hanno un ruolo marginale per propria scelta, ma immaginando che i ragazzi, cioè i padri a quell'età sono giovani, non ne hanno voglia, anzi penso che stiano pensando più a divertirsi alla discoteca e all'università, tranne noi di Radio Revolution, allora vogliamo farvi sentire 20 anni degli Zen Circus.
Reggimento di poveri operai di partito, una scopata per caso e l'anello è già al dito, tempo 20 anni cresceva.
Sonno
dalla terrazza sul mare fino al centro sociale, mangiate di sputi e poi finiva già male, c'era quello già povero e chi ci diventava la fica alla fine li uccideva, avevo tasche stracolme di cazzate orientali, ottimismo da spiaggia e coltellini speciali, credevo in Maometto come a Babbo Natale, che fonda talmente uguale, avevo solo vent'anni,
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 io quando avevo vent'anni ero uno stronzo.
Misto, la rubrica di spettacolo più curiosa che ci sia, con la Stand a tenervi compagnia.
E ciao Silvia, con la tua rubrica Fritto Misto per tenerci compagnia, di cosa ci parli oggi? Come ci tieni compagnia?
Allora, come vi tengo compagnia? Innanzitutto
ammetto questa volta di aver fallito la mia missione, perché mi sono documentata, ho cercato qualcosa che c'entrasse molto con l'argomento della puntata, ma non ho trovato in realtà questo.
No,
nulla.
Ma l'ospite ci salva, perché so che avrà dei libri da consigliarci dopo.
Ottimo.
Almeno buono. Sei contenta.
Evviva. E no, allora in realtà ho trovato una serie TV del 2011 che si chiama Teen Dad, che è la versione al maschile di Teen Mom, ma purtroppo hanno fatto 5 puntate e poi l'hanno chiusa perché non l'ha guardata nessuno. Quindi mi dispiace, giovani padri.
Io invece adesso sono curiosa di vedere com'era.
Ma chissà perché è andata male, oltretutto. Dopo che
invece adesso un boom di ascolti della persona che andranno a guardarla.
Perché l'abbiamo rilanciata
noi.
Mi
raccomando, Teen Dad su Netflix.
No, su MTV.
Su MTV, ragazzi.
Però ho scelto un film molto particolare del 1994 su una paternità molto particolare.
Perché?
Perché il film è Junior con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.
Gente di
un cast
Schwarzenegger, di un certo livello.
Allora, è un film che sicuramente voi avrete visto, perché l'hanno visto tutti, è famosissimo. Praticamente c'è Arnold Schwarzenegger che fa il ricercatore. E sta sperimentando un farmaco contro l'aborto spontaneo, solo che ovviamente gli tagliano i fondi. E quindi che cosa fa? Si fa impiantare un ovulo per provare il suo farmaco. La gravidanza dovrebbe essere interrotta al terzo mese, però lui rimane talmente tanto estasiato da questa nuova esperienza che decide di portare a termine la gravidanza.
Io avrei paura a guardare la fine di questo film, perché ho un cesareo, ragazzi, oppure... In questo caso le dimensioni dovrebbero contare, se non sbaglio.
Sì, però...
sì. L'hai visto questo film? Raccontaci un po'.
Film.
Era trash horror la fine.
No, dai, non era né trash né horror, Splatter. Però era un po'. Sì, era un po'. Avrebbero potuto evitarlo. Ecco, mettiamola in questi termini. Però mi sono divertita a trovare delle, come dire, chicche riguardanti Schwarzenegger. Ovvero, strettamente legate al film, c'è il fatto che il regista l'ha scelto lui. Nel senso che quando gli hanno dato l'ingaggio, gli ho detto sì, va bene, io il film lo faccio, però il regista deve essere Ivan Reitman, altrimenti il film non lo fate.
L'attore ha scelto il regista?
Esattamente.
Era anche produttore, probabilmente.
No.
Non ce l'ha messi lui i soldi?
No.
Ah,
ti ha imposto, siccome era Schwarzenegger, che tra l'altro è l'attore più pagato di tutti i tempi, perché per Terminator 3 ha preso ben 30 milioni di dollari e mai nessuno era arrivato a ricevere tanto, ha potuto dettare legge.
E poi ha fatto questo film.
Esatto, sì, esatto.
Tutti i film di grande spessore,
sì,
quelli di Schwarzenegger,
Terminator 3,
intellettuali.
Insomma,
sì.
No, proprio...
Intanto li hai visti tutti.
Sì. Va. Ho Schwarzenegger sulla testa del letto, con la bandiera.
Ti manca questo? No, lo guardiamo stasera.
Lo guardiamo
comunque.
Insieme.
Sì. Interessante, soprattutto la scena finale.
Ma c'è una cosa molto interessante che mi ha colpito molto della storia di Schwarzenegger, che nel 1965 disertò il servizio militare per partecipare a Mister Europa Juniores e vinse.
Cosa fanno questi Europa Juniores? Calcio, bodybuilding.
Bodybuilding.
Sollevavano gente, probabilmente.
No, un culturista. E la cosa interessante è che lui all'epoca stava ancora in Austria e finì in galera, si fece 2 mesi di carcere per aver disertato.
Ah, per aver disertato, ovviamente.
Però ha vinto il concorso.
Però ha vinto il concorso.
Ed è l'attore più pagato, quindi mi sa che disertiamo un po' tutti.
Ma la cosa ancora più interessante, secondo me, è che ha una laurea in marketing.
Vuoi dire?
Ha una laurea.
Pausa, scusate. Allora, Schwarzenegger ha una laurea. Io posso andarmene, vedo? Posso...
Sì, possiamo andarcene tutti. Ha una laurea in marketing internazionale del fitness, allora fitness business administration.
E pasticceria, no?
Sì, cioè una roba, ragazzi, non sono riuscita a capire che cosa consista.
Scopriremo che l'ha inventata lui questo corso.
Secondo
di laurea,
me sì.
L'ha finanziato lui.
Probabilmente sì. E poi dobbiamo ricordare anche che si è buttato in politica. Il 38esimo governatore della California è stato eletto nel 2003 con il 48.6% dei voti per i repubblicani e nel 2006 si è ricandidato e ha vinto con il 55.9%.
Comunque, per rimanere in tema, anche lui è padre, ricordiamo, sì. Perché almeno c'entra qualcosa.
E i suoi figli sono i muscoli. Lui è nato così, no, no, già muscoloso.
Ha tre figlie, fa paura perché sono belle, quindi lui...
Quanta invidia, Fabio.
Sì, sì, sicuramente. No, vabbè, no, sono grande quanto un bicipite di Schwarzenegger, probabilmente.
Sì, quello è probabile. Tra l'altro è il padre del caro Patrick Schwarzenegger, che insomma è... Complimenti al papà.
Patrizio. È il nostro ospite, ha mai visto qualche film simpatico che comunque possa aiutare i giovani padri? Qualcosa di ispirativo?
Il film più bello che ho visto sulla paternità è The Family Man. Non mi ricordo che attore in questo momento, però è meraviglioso e lo consiglio a tutti. Proprio per riflettere un po' sul tema interesse per le proprie prospettive lavorative, mi dedico alla famiglia.
Ok, e per quanto riguarda i libri che ci hai portato anche qua oggi?
Allora, prima di tutto consiglio molto volentieri Cuore di papà di Osvaldo Poli, uno psicologo di Mantova, e il sottotitolo è Il modo maschile di educare. Non vuole essere un libro ricetta che insegni a, come dire, le cose banali, ma cerca di aiutare i giovani padri, in generale i padri, ad assumere una maggior consapevolezza del proprio ruolo, diverso da quello delle madri.
Ok, allora ti faccio una domanda.
Li hai segnati, Fabio?
Sì, sì, li ho scritti tutti. Adesso li do...
No, ma se li fa prestare,
certo,
dopo, proprio.
Certo, sì. Li rubo direttamente quando... Comunque parliamo dei messaggi, dai.
Sì, infatti i nostri ascoltatori ci hanno scritto.
Sono ci odiano.
E ti chiedono, il momento in cui ho pensato di diventare madre, mi sono sentita il mondo crollare addosso, mentre il mio ex non vedeva l'ora. Forse il diventare un giovane padre fa meno paura che una giovane madre?
Penso di sì. E questo bisogna riconoscere il grande sacrificio che una donna deve comportare, un grande sacrificio che comporta per una donna l'accettare di avere un figlio. Innanzitutto accettare, perché comunque si vede comunque dover riorganizzare la propria vita, le proprie aspettative di studio, lavorative, eccetera. In più il proprio corpo che si modifica lentamente e progressivamente, non sarà più lo stesso.
Mm-hmm. Ok.
Quindi... Oh, scusate, non è arrivata la musica, così mi c'è caduta addosso la musica.
Sì, sì, è proprio stata... un po' di musica.
Oggi Enzo ha troppa libertà.
Sì, ho visto che si è presa chissà quale potere di imperare. Guarda che tu
ma
sei
che
lì
credi?
A premere i tastini.
Ma ti cambiamo come niente.
Guarda che tu sei Enzo Rotellina. E adesso, per favore, stai un po' zitta perché c'è MGMT dei Kids.
Vai. Time to think of-
E ciao ragazzi, bentornati qui per Matteo su Radio Revolution, sono le 19.46 e abbiamo un'altra novità. Oltre a Omar come ospite abbiamo un ragazzo che si chiama Giacomo, che noi chiameremo Jack perché lo conosciamo, e vediamo se è in linea. Pronto?
Pronto,
ciao Jack, benvenuto su Radio Revolution, qui per Matteo.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Ciao,
allora noi ti abbiamo chiamato.
Buonasera all'altro ospite che...
Ciao.
Ecco che ti sente. Vorremmo chiederti com'è stata la tua esperienza, puoi raccontarci a grandi linee com'è andata, perché tanto dopo abbiamo l'ospite che può aiutarti, che può darti qualche chicca per il futuro.
Beh, diciamo che in brevissimo la mia esperienza come praticamente padre comincia quando, con la relazione con la mia compagna che è di 10 anni più grande di me e ha una bambina, andando a convivere con la mia compagna e con la bambina mi sono trovato nella condizione di maturare anche delle responsabilità da padre pur non essendo padre, nel senso stare attento agli atteggiamenti, pensare al bene della bambina, tenere d'occhio, cioè sono cose che non pensi di fare dall'oggi al domani, diciamo.
È stata una rivoluzione interna molto difficile?
Diciamo molto difficile no, complicata da capire i meccanismi sì, Fabio, però molto difficile no, perché tra Enrica la mia compagna e Martina la bambina i caratteri ci si sono trovati abbastanza facilmente e diciamo ci siamo trovati tutti. Ammetto però la difficoltà all'inizio di dover stare attento a dover tra virgolette giocare a fare il padre, non è stato semplice dall'oggi al domani, quello proprio mi sono dovuto adattare un po'.
Ovviamente, perché immagino la tua giornata come sia molto cambiata, infatti, da quando sei padre, è cambiata completamente la tua vita.
Ecco, sì, poi vi dico ragazzi, comunque facendo spola tra Lumezzane e Parma, vivevo a volte due vite, perché dovevo fare lo studente, poi tornato a casa c'erano tutt'altro tipo di problemi, perché mentre... essendo a Parma bisognava studiare l'esame di vecchio, gli accoli e problemi di un certo tipo, tornare a casa si doveva aiutare la Martina con i compiti, stare attenti anche un po' alla casa, visto che Enrica lavora, fa fatica anche lei, sono vite diverse, problemi diversi che conciliare non era semplice, più il lavoro in ufficio, cioè, sono tante le cose, però il fatto di avere... non so, torni a casa dopo 3 giorni di Parma, Martina che ti cerca, che ti ha cercato tutta settimana, che ti abbraccia, Enrica che ti racconta che ti ha cercato, sono cose che te lo fanno fare volentieri, anche se è tutto abbastanza difficile, però lo fai volentierissimo.
Immagino che sia molto bello, ma ho visto Omar sorridere quando tu raccontavi degli impegni, sovrapposizione di impegni, esami, macchina. Omar, cosa hai da dire al nostro Jack?
A casa nostra c'è un motto, non è un paese per vecchi, nel senso che si parte la mattina e si finisce la sera, si lavora anche di notte svegliandosi per i bambini, quindi non c'è mai un momento vero di riposo. E quel vissuto un po' di dissociazione tra due vite, ce l'ho anch'io, una vita qua a Parma al lavoro e una vita con i miei figli e mia moglie.
Ecco, siamo in due allora.
Esatto.
Senti Omar, hai dei consigli per un neopapà?
Innanzitutto, consigli poi è un po' difficile darli, però ci provo. Innanzitutto penso che per un padre sia fondamentale la presenza in casa, cioè nel senso delle sì, e cercare comunque di conciliare con i tempi di lavoro e quelli che vengono dettati anche da altri, non soltanto da noi, e con un buon tempo nel stare a casa, cioè un tempo di qualità, magari non è tanto come quantità, ma di qualità con la propria compagna, con la propria moglie e con i propri figli. In più cercare di sostenere, incoraggiare la propria compagna, che questo è fondamentale per il benessere che si respira e che respirano i figli all'interno del nucleo familiare.
Va bene, grazie mille, grazie Jack, ti salutiamo e ti ringraziamo ancora, un augurio speciale da tutta Radio Revolution, perché adesso... Ciao Jack.
Volevo salutarvi, ciao a tutti.
Ciao. Perché adesso tiriamo fuori una canzoncina molto carina per quelle persone che si impegnano e poi da un momento all'altro spariscono, vanno in Messico, in Uganda, non si sa, questo è desaparecido, questo è Manu Chao.
Desaparecido, quando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, quando me buscan nunca estoy. cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar.
Preparação de cobrança do lance lateral, bate o Ronaldo entregando na frente para o domínio do Juninho. Juninho vira para o Luizinho, dá para Pimentel.
Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
Gianfranco ha 25 anni e studia veterinaria. Ogni giorno si reca sulle rive del Lungo Parma e nutre le nutrie, mentre pensa a casa sua, in Calabria. Si interroga sulla vita. Chissà cosa fanno i suoi amici. Chissà se è arrivato il pacco da giù e il morso delle nutrie fa venire la rabbia. I genitori di Gianfranco, Pina e Calogero, sono orgogliosi di avere un figlio tanto educato e studioso. Da quando è partito, la casa è vuota. Oggi lo hanno chiamato solo 4 volte. Chissà se ha pranzato. Per togliersi ogni dubbio, compongono il suo numero.
Mamma, sono con la Anna. Pronto, mamma, sono con la Anna.
Nella sua permanenza, lontano da casa, Gianfranco ha cominciato ad apprezzare le piccole cose. Come il silenzio e le nutrie, che non parlano e non gli chiedono in continuazione se ha mangiato, né si aspettano che lui sia attaccato al cellulare a qualsiasi ora del giorno.
Mamma, basta, sono con la Anna, devi smetterla.
La Anna? E com'è?
È un po' irascibile, in effetti un po' pelosa, e poi adora le noci.
Oh,
Oh, mamma, sono felice, felice finalmente ho trovato una bella picciotta.
Mamma, non...
Ma finalmente non mi potevi dare notizia
saprei.
Più bella, oh, mio mamma. Dio. È un figlio quando?
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Poi dicono che quelli di cui parla Matteo non sono romantici. Guarda che bella base ci regala la nostra regia. Father and Son,
lo so,
Cat
lo so.
Stevens.
Ma perché io sono troppo brava. Non vabbè. Lo dite mai, ditelo ogni tanto.
Sei bravissima.
Sì, sei bravissima. Pensa che l'ospite me l'ha detto all'orecchio prima.
E con questa bella base in sottofondo che vogliamo mantenere vista la puntata, salutiamo Omar Daolio, lo ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E per essersi concesso a tutte le domande degli ascoltatori e nostre. Purtroppo ricordo che non abbiamo potuto fare neanche tutte le domande degli ascoltatori. Rimedieremo, quindi riscriveteci alla prossima puntata.
Certo, ringraziamo un'altra volta il nostro caro Jack. Salutiamo tutti, salutiamo la regia, salutiamo i rubricanti, salutiamo Silvia al cubo, perché oggi era particolare. Ci lancerà un bel almanacco.
Ciao di nuovo. L'almanacco del giorno. Oggi la Chiesa festeggia i santi Pier Damiani, Eustazio e Pipino. Ok.
Posso fare una domanda?
Sì.
Il breve?
No, il vecchio.
Ah.
L'oroscopo della settimana. Scorpione. L'influsso di Mercurio potrebbe indurvi a sperimentare le arti marziali. In tal caso, cercate di assopire questo impulso, perché come karateki fate schifo.
Senti, a me non interessa, Scorpione, io sono Sagittario, quindi...
Che Sagittario, allora. Grazie, Enzo, grazie mille. Sagittario. La settimana si prospetta piena di dolci novità. Il lavoro vi darà grandi soddisfazioni e lo stipendio subirà un incremento del 22%.
Addirittura, su una base di zero.
Sì,
ma è
esatto.
Tantissimo.
Bravissimo, Fabio. Salute. Vi siete ripresi da quel fastidioso raffreddore causato dalla sbronza a petto nudo di 2 settimane fa.
Colpa della tequila.
E tutto va per il meglio.
Senti, ma non è che manca qualcosa? Allora, lavoro, salute...
E amore.
È amore.
No, guarda, lasciamo stare.
Come lasciamo stare?
Non fa niente. Abbiamo allora. Detto salute, abbiamo detto che va bene. Che cos'è?
No, no, scusate, no, scusate, ma...
Che ci vuoi dire, Enza? Che ci vuoi dire?
Fabio... Fabio, sei fidanzato?
Sì.
State programmando una gravidanza per caso?
Direi proprio di no. Scusa.
Auguri, Fabio.
Ma non lo leggi questo rosso?
Auguri, Fabio.
Auguri.
Auguri, Fabio.
Ma grazie. Ragazzi, allora ci vediamo come sempre ogni martedì su ci Radio Revolution. Sì. Ci sentiamo, ci vediamo. Noi siamo così vicini che la gente ci immagina.
Ci vede, certo.
Come salutiamo la nostra simpatica regia, ragazzi, ciao, che oggi non vuole stare zitta.
Ti amiamo, Enza. Sei bellissima.
Lo so, va bene. Ok, dai Fabio, abbiamo finito.
Abbiamo finito, ce ne andiamo.
Ciao a tutti, sì, ragazzi. Grazie per essere state con noi. Ciao.
Qui Parma Ateneo, settimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.